È sabato pomeriggio ed è il momento di Highlights qui su Radio Popolare. Ciao a tutti e tutte, bentornati e bentornate all'ascolto del magazine sportivo di Radio Pop. Un saluto da Luca Parena, in onda come ogni sabato, subito dopo il giornale radio delle 15.30 fino alle 16. Oggi serve un brevissimo sommario partendo dal fondo della puntata. Sono cominciati i mondiali, mondiali mastodontici a 48 squadre, mondiali suprematisti, li ha definiti qualcuno, i mondiali di Infantino, di Donald Trump, i mondiali di un mondo diviso e incattivito. Viene un po' da dire si salvi chi può. Speriamo che si salvi in primo luogo quel poco che resta di autentico nel calcio. E da oggi inauguriamo una piccola rubrica, si chiama 4 minuti di recupero. In chiusura di ogni puntata racconteremo, con l'aiuto di un amico e collega che li sta seguendo giorno per giorno, due immagini, il meglio e il peggio, della settimana dei mondiali, secondo Highlights. Ora però, come al solito, ripercorriamo velocemente alcune notizie, alcuni spunti degli ultimi giorni e lo facciamo attraverso i nostri flash, la copertina sonora di oggi.
Con il suo rovescio si aggiudica il Roland Garros 2026. Mirra Andreeva 6-3, 6-2 a Maja Kalinska in questa finale che è stata incerta per i primi 6-7 game. E sbaglia l'ultimo smash della partita. Sasha Zverev è sdraiato sul Philippe Chatrier, corona il suo sogno. Non potranno più dirgli che è il giocatore più forte a non aver mai vinto uno slam. Lui ci scherzava sopra dicendo: adesso magari mi diranno che sono il più scarso ad aver vinto uno slam.
E qui c'è l'errore, intanto la possibilità per il Messico, la rete dell'1-0, Quiñones. L'avevamo detto, attenzione al numero 16, e lui ha confermato il tutto con il gol dell'1-0.
I am here with, as you said, so far the top qualifier and the world record holder. Like, that's the kind of stuff you put on your mirror. That's the kind of stuff you dream about. What's it like to come across live and see 1275?
Bro, coach just said execute. My last three hurdles were kind of trash. I'm like, okay, I ran 1298, 1297, broke the future record. I'm cool, more for tomorrow, for the next day. 1275, I have more on my legs. I have no words, I'm speechless.
L'incredulità dell'atleta statunitense Jacoby Tharp, detentore del nuovo record del mondo dei 110 metri ostacoli. Questa settimana Tharp, atleta giovanissimo, non ha ancora 21 anni, ha fermato il cronometro a 12 secondi e 75, abbassando così il record di 12 e 80 che resisteva da 14 anni, dal 2012. È stata una grandissima sorpresa perché Tharp ha fatto questo tempo nelle batterie di qualificazione dei campionati universitari statunitensi, non esattamente una delle gare in cui ci si aspetta risultati così straordinari. Anche lui faticava a crederci nell'audio che vi ho fatto ascoltare. Diceva: negli ultimi tre ostacoli ero andato un po' male, mi aspettavo un 12.97, 12.98, buono sì, ma pensavo domani farò meglio, adesso... Sono senza parole, il record dei 110 ostacoli, vi dicevo, resisteva dal 2012, lo deteneva Aris Merritt, anche lui statunitense, lo aveva siglato in Diamond League, il più importante circuito annuale di atletica leggera, nell'anno in cui poi vinse l'oro olimpico a Londra. Adesso, 14 anni dopo, è stato superato da Jacoby Tharp in un modo che davvero in pochi potevano immaginare. Di mondiali, come vi dicevo all'inizio della puntata, parleremo nella nostra nuova rubrica finale, 4 minuti di recupero. In copertina vi ho messo giusto qualche secondo della telecronaca Rai del primo gol di questa Coppa del Mondo. Lo ha segnato al nono minuto di gioco di Messico-Sudafrica, finita poi 2-0, l'attaccante del Messico, Julián Quiñones. La partita inaugurale non è stata memorabile. Lo spettacolo vero, mi viene da dire, lo hanno offerto l'atmosfera impareggiabile dello stadio Azteca di Città del Messico e la festa dei tifosi messicani per la vittoria della loro nazionale all'esordio. Adesso facciamo però un passo indietro, torniamo allo scorso fine settimana, dobbiamo parlare del vincitore e della vincitrice del Roland Garros di tennis. Alexander Zverev ha vinto il torneo maschile, Mirra Andreeva il torneo femminile. In copertina abbiamo messo i punti decisivi con cui hanno conquistato il più importante torneo sulla terra rossa. Tra poco ne parliamo con un ospite, prima prendiamo la carica con un brano. So am I still waiting for this world to stop hating? Can't find a good reason, can't find hope to believe in. Waiting i Sum 41 per prendere un po' la carica prima, come vi dicevo, di parlare di tennis. Il Roland Garros è finito pochi giorni fa, adesso ne parliamo con un ospite che vi presento. Buon pomeriggio a Ludovica Merletti. Ciao, buon pomeriggio Ludovica.
Ciao, buon pomeriggio a tutte e a tutti.
Ludovica è giornalista freelance che si occupa anche di tennis. Ci sono ad esempio diversi tuoi articoli sulla rivista online di sport Ultimo Uomo. Ludovica, ho pensato a te per raccontare brevemente qualche cosa di questa edizione del Roland Garros, che è stata abbastanza incredibile, non trovo aggettivi diversi. Partiamo magari dal torneo maschile. Già dal terzo turno era chiaro che avrebbe vinto qualcuno che non aveva mai conquistato prima un torneo dello Slam, giusto per dire quanto è stato anomalo, se vogliamo, questo torneo. Alla fine ce l'ha fatta Alexander Zverev, il perdente per eccellenza, quello che sembrava destinato a non riuscire mai a superare, no, i suoi limiti, che però a un certo punto si è trovato nella condizione di essere praticamente obbligato a vincere e non ha perso questa occasione, nonostante qualche tremolio poi nella finale contro Flavio Cobolli. Alla fine
ha provato a perderla.
Alla fine, esatto. Zverev ha vinto con merito, possiamo dire?
Zverev ha vinto sicuramente con merito, già dal, appunto, come hai detto tu, dal terzo turno, quando è uscito anche Djokovic il giorno dopo di Sinner, si è aperta una situazione folle, appunto. Infatti le partite erano diventate lunghissime, i top ten erano diventati incredibilmente ansiosi, infatti hanno perso. Però sì, ha vinto con merito perché in quel momento lui è diventato, se vogliamo, Sinner, cioè è diventato il favorito assoluto. Lui è una persona che finora, questa era la sua quarta finale slam, le prime tre le ha perse in maniera, posso dire, abbastanza traumatica per lui. Ha aspettato il periodo, insomma, dei cosiddetti big three, no? Di Djokovic, Nadal e Federer, e aspettava, dice, adesso è il mio momento, e poi sono arrivati questi altri due nuovi mostri, peraltro ne stanno arrivando altri, nel senso lui li ha dovuti pure affrontare, e anche questa secondo me è stata una gran prova di maturità da parte sua, peraltro, cioè affrontare due dei tre che probabilmente saranno i nuovi protagonisti del futuro, cioè Hodar e Mencik, e dalla sua parte c'era anche eventualmente Fonseca, che ha battuto Djokovic. È stato veramente clinico, nel senso prima della finale aveva perso soltanto un set, era stato pochissimo in campo, nelle interviste sembrava quasi, non lo so, asettico, cioè sembrava distaccato da quello che stava succedendo, cioè in quel momento lui aveva capito che avrebbe dovuto vincerlo questo slam, non era contento neanche di essere approdato in semifinale e poi in finale, non gli importava, perché non era quello il punto era vincere, cioè per lui sarebbe stato un fallimento tutto il resto. È una vittoria, va detto, dolce amara, perché purtroppo tutte le parti positive della sua storia vengono, secondo me, molto offuscate, adombrate, insomma, da chi è lui, dalla sua storia, dalle accuse che gli si sono rivolte di violenza domestica da due delle sue ex compagne.
Eh sì, perché soprattutto, insomma, in gran parte della stampa sportiva italiana tutto questo discorso delicato sicuramente viene un po' obliterato, lasciato da parte. Invece, ad esempio, molti hanno notato che l'Equipe per la prima volta da più di 20 anni non ha dedicato una prima pagina al vincitore del Roland Garros, e un po' c'entra anche di sicuro questo discorso che stai facendo. Ricordiamo brevemente questa vicenda, giusto per capire perché molti appassionati non hanno proprio gioito, ecco, esultato per la vittoria di Zverev.
Sì, è vero, l'Equipe da 20 anni non dedicava la sua copertina, peraltro un giornalista dell'Equipe aveva anche fatto un'intervista a Zverev post vittoria, che è stata tagliata da Zverev nel momento in cui il giornalista dell'Equipe gli ha fatto una domanda sulla copertura del suo caso di violenza domestica. Quindi sicuramente è una grossa ombra, un grosso limbo. La storia praticamente era che lui era stato denunciato da Brenda Patea, che è una sua ex compagna, la madre di sua figlia. Inizialmente era stato condannato con decreto penale a pagare 450.000 euro, lui ha voluto andare a processo, dopodiché la questione si è chiusa in forma extragiudiziale, loro si sono accordati e lui sostanzialmente non ha pagato lei, non ha dato un soldo a lei ufficialmente, ha pagato le spese processuali e dei soldi in beneficenza, non lo so, è previsto dal sistema tedesco, a quanto pare, che uno può pagare dei soldi in beneficenza. Però la questione è questa, cioè lui non ha affrontato un processo, non è stato dichiarato innocente, anche se lui dice di sì, è quello pure, lui continua a dire che la sua innocenza è stata provata, che è una falsità, non è né colpevole né innocente per il sistema tedesco, hanno preso atto del loro accordo extragiudiziale.
Sì, poi se vogliamo non ha nemmeno mai voluto affrontare con un po' di trasparenza o volontà di fare chiarezza, ecco, mettiamola così,
no, esatto.
Anzi.
Lui è sempre stato molto 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 aggressivo, lo dimostra anche l'ultima intervista, insomma, del giorno dopo la sua vittoria. Lui è sempre stato molto aggressivo nei confronti di chi tirava fuori la questione. D'altra parte anche in questo aiutato, va detto, dall'ATP, perché l'ATP ha sempre, insomma, aiutato Zverev nell'insabbiare, nel non tirare fuori l'argomento durante le conferenze stampa, tanto che peraltro durante la conferenza stampa post vittoria hanno anche dovuto chiedere di fargli più domande, che è paradossale dopo una vittoria sempre altro del genere, non so, le domande si scriverebbero da sole con un personaggio così. È una persona che porta avanti dinamiche patriarcali, del discorso in cui insabbia appunto questa situazione. Lui fa molto victim blaming, fa vittimizzazione secondaria di questa sua presunta vittima. Poi lui ovviamente è la persona potente nella situazione, perché è un uomo ricco, un uomo incredibilmente ricco e famoso, e ha una piattaforma enorme, e lei no. Il dubbio resta, da quando c'è stata la denuncia possiamo dire che c'è un po' un limbo su Zverev.
E se non altro questo dà la libertà a chi guarda, a chi segue il tennis, di tifare o meno per lui, sapendo certo anche tutta una serie di questioni che lo riguardano. Abbiamo definito questo Roland Garros un'edizione abbastanza incredibile. A confermare questa definizione c'è anche com'è andato il torneo femminile, che è stato vinto da Mirra Andreieva, giovanissima, 19 anni, alla primo slam vinto, e ha battuto in finale forse la giocatrice da copertina, perché Maja Kalinska è arrivata a questa finale partendo dalle qualificazioni, una cosa estremamente rara.
Sì, pensa, finora è stata la prima qualificata a finire in finale a Roland Garros. Gioca un tennis incredibile, perché ha delle variazioni continue. Non sai mai il colpo successivo, visto la sua semifinale con Diana Schneider, che aveva battuto Sabalenka,
considerata insomma la grande favorita, no, della
sì,
vigilia.
Peraltro la stranezza di questo Roland Garros, che entrambi i numeri uno hanno perso, entrambi erano avanti di due break per vincerla, Sinner in tre e Sabalenka in due set, e poi si sono fatti rimontare in maniera, insomma, strappalacrime, cioè uno psicodramma da entrambe le parti.
Esatto.
Posso dire.
Sulla vincitrice che cosa ci puoi dire brevemente, Ludovica?
Lei è stata bravissima. Io ho una passione per Mirra Andreeva, secondo me sarà una gran dominatrice del futuro. Secondo me era abbastanza ovvio quando Kalinska è arrivata in finale contro Andreeva, che Andreeva aveva troppo tennis per farsi intortare dalle variazioni di Kalinska. Lei peraltro ha avuto anche lei una grande prova di, secondo me, di maturità. L'anno scorso era finito male, perché lei aveva vinto due tornei mille, aveva iniziato la sua stagione in modo dirompente, e poi non si era qualificata per le WTA Finals perché aveva fatto delle scelte, non lo so, un po' strane di programmazione, le mancavano pochi punti, non ha giocato dei tornei, non si è qualificata, ha fatto delle uscite in dei tornei dove usciva piangendo e insultando il pubblico, insomma, aveva avuto un periodo di, sembrava un po' confusione. E anche lei, quando si è aperto il tabellone nella sezione femminile, è stata molto clinica. Ovviamente qualcuno dice, vabbè, non ha vinto nessuna contro nessuna delle top 10, però intanto l'ha fatto, cioè nel senso ha vinto 7 partite, le ha vinte molto bene, e secondo me sarà una grandissima protagonista del futuro, perché è veramente molto interessante.
A 19 anni poi sicuramente è una giocatrice che per molti versi dovremo ancora scoprire, e confidiamo anche che ce la racconterai pure tu con il tuo lavoro, Ludovica Merletti. Sì. Grazie per essere stata qui con me oggi ad Highlights, e a risentirci presto per parlare insieme di tennis magari. Ciao Ludovica.
Ciao, grazie a tutte e tutti.
Quattro minuti di recupero, il meglio e il peggio dei mondiali, secondo Highlights.
Inauguriamo oggi questa nuova rubrica che dedichiamo ai mondiali in chiusura della puntata di Highlights, e lo facciamo insieme a Gioele Anni. Buon pomeriggio, Gioele.
Buon pomeriggio, grazie dell'invito, Luca.
Grazie a te, giornalista sportivo, collaboratore di Sky Sport. Abbiamo detto il meglio e il peggio dei mondiali secondo Highlights, due immagini. Quella da cui partiamo, negativa sicuramente, Gioele, non può che essere forse quella dell'arbitro Omar Artan, cacciato via sostanzialmente dagli Stati Uniti prima di poter fare quello che era venuto a fare, ossia arbitrare i mondiali.
Una storia davvero assurda, anche perché stiamo parlando del miglior arbitro africano del 2025, quindi non proprio l'ultimo arrivato, che è stato respinto appunto alla frontiera dalle dure leggi e procedure degli Stati Uniti, che sicuramente come minimo in questa occasione non hanno avuto buon senso. È una storia davvero strana e l'immagine però che rimane è quella poi di Omar Artan ricevuto dal presidente della Somalia, che in qualche modo lo ha voluto confortare, è stato accolto al rientro in patria da grande affetto di tutti i suoi connazionali, per cui di fatto era ed è un eroe nazionale. Artan è stato in qualche modo anche risarcito, tra virgolette, dalla UEFA, invece, la Federazione del Calcio Europeo, che lo ha nominato già per dirigere in agosto la Supercoppa Europea, quindi una delle partite più importanti che aprirà la stagione sportiva europea tra Paris Saint-Germain e Aston Villa. Il suo sogno mondiale è stato infranto, però la sua storia continua, davvero è un lato brutto, speriamo che la sua carriera possa segnare poi anche con questa direzione della Supercoppa Europea un passaggio che in qualche modo ricorderà anche con un po' più di ottimismo.
Eh sì, è una vicenda con cui gli Stati Uniti di Donald Trump ci hanno dato un po' il segno dei tempi che corrono, purtroppo, per un sogno mondiale infranto. Ne abbiamo però uno che è stato coronato da un gol importante alla partita d'esordio, quello dell'attaccante messicano Raúl Jiménez.
I mondiali sono un sogno, dal sogno infranto di Omar Artan alla realizzazione del percorso di Raúl Jiménez. È un giocatore, se avete visto la partita avete in mente quel tutore che teneva in testa, è il ricordo di un bruttissimo infortunio durante una partita su un campo da calcio nel 2020. Jiménez subisce uno scontro di testa, rischia di morire in campo, viene salvato con un'operazione delicatissima, non sembrava potesse tornare a giocare, non solo torna ad altissimi livelli. 6 anni dopo, nella partita inaugurale all'Azteca, lo stadio leggendario del calcio, segna questo gol e si emoziona e si commuove. Questa emozione è l'emozione dei mondiali, è l'emozione di uno sport, il calcio, che è pieno di contraddizioni ma che nasce nella purezza dei bambini che giocano immaginando, sognando di poter diventare chissà un domani dei campioni. Jiménez questo sogno lo ha coronato dopo questo percorso così drammatico, e nella sua celebrazione c'è la purezza del calcio che non possiamo perdere nonostante tutto.
E speriamo che di momenti simili questi mondiali, nonostante tutte le difficoltà di cui abbiamo parlato, ce ne offrano ancora altri. Grazie Gioele per aver inaugurato questa prima puntata di 4 minuti di recupero su Highlights. Grazie.
Grazie Luca e buoni mondiali a tutti e tutte.
E si chiude così questa puntata di Highlights. Io prima di salutarvi vi ricordo che se volete scrivermi la mail sport@radiopopolare.it, tutte le puntate di Highlights sono disponibili in podcast sul sito di Radio Popolare. Le ritrovate alla voce trasmissioni sotto la lettera H. Noi ci risentiamo sabato prossimo, stesso orario, stessa radio. Un saluto da Luca Parena, ciao!